Attivo Salute di Nicoletta Carbone.
Buongiorno a voi e benvenuti. Oggi vorrei portare la nostra attenzione su un tema di grande attualità, un'emergenza che genera un allarme. Parliamo di obesità. Un problema per 1 miliardo di persone nel mondo. I dati in Italia anche sono in aumento e allora oggi facciamo il punto della situazione con la professoressa Valeria Guglielmi, associato di medicina interna all'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, lavora proprio presso un centro di obesità al Policlinico Tor Vergata. Professoressa, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Allora, di primo a mattino diamo dei numeri preoccupanti. Un allarme obesità in Italia, è venuto anche fuori questo dato dal Congresso Europeo sull'obesità che si è proprio appena concluso. Professoressa, vuole darci una definizione dell'obesità? Mi pare un cardine importante che ne definisce la percezione.
Assolutamente. L'obesità ormai è appunto definita una malattia cronica, progressiva, recidivante, con una forte base neurocomportamentale. Infatti è una malattia caratterizzata dalla disregolazione dei nostri centri regolatori della fame e della sazietà, che si trovano in alcune aree del nostro sistema nervoso centrale, quindi del nostro cervello, e che tra l'altro percepiscono il calo ponderale quando andiamo appunto a trattare il nostro paziente come, in qualche modo potremmo dire, una minaccia, tanto che rispondono poi scatenando una risposta neuroormonale, neurotrasmettitoriale, che senza che ce ne accorgiamo riporta il nostro peso a quello di partenza. E questo spiega perché la malattia è recidivante, cioè tende a ripresentarsi nonostante alcuni trattamenti, e questo spiega anche perché è così difficile per noi trattare questa malattia che, come lei ricordava, ormai ha le caratteristiche di un'epidemia, considerati i dati di prevalenza che abbiamo.
Professoressa, che cosa differenzia il sovrappeso dall'obesità e come vanno considerate queste due condizioni?
Sì, diciamo che il sovrappeso viene definito dalla presenza di un indice di massa corporea, che è quel piccolo indicatore che si calcola come il rapporto tra il peso corporeo e il quadrato della nostra altezza espresso in metri, compreso tra 25 e 30, mentre invece si parla di obesità quando questo indicatore è superiore o pari a 30. Quindi è questo indicatore che ci permette di distinguere direi rapidamente queste due condizioni. Il sovrappeso deve essere considerato una sorta di campanello di allarme per il rischio ovviamente di progredire poi verso l'obesità, che è invece una vera e propria malattia, ma anche per il rischio di sviluppare già in questa fase le complicanze associate all'eccesso di adiposità, di massa grassa, come possono essere il diabete, l'ipertensione arteriosa, la dislipidemia, ancora la steatosi epatica, e che aumentano ulteriormente il rischio di malattie cardio e cerebrovascolari, quindi l'infarto del miocardio e per esempio l'ictus.
Quindi è una patologia complessa, ma anche un fattore di rischio per altre malattie e complicanze.
Esatto.
Professoressa, l'obesità, e credo anche soprattutto la sua sottovalutazione, è uno dei grandi problemi di sanità pubblica a livello mondiale. Abbiamo detto, i numeri sono in crescita, riguardano fasce trasversali della popolazione, perché è una patologia che interessa anche i bambini.
Sì, dunque ha ragione, l'obesità infantile e aggiungerei anche adolescenziale è un fenomeno in forte crescita, allarmante, lo definirei anche in questo caso una vera e propria emergenza sanitaria. E se pensiamo che appunto la sovrevalenza negli ultimi 30 anni è addirittura quadruplicata, diciamo che in Italia un bambino su 4 ha un problema di sovrappeso e 1 su 3 di obesità conclamata, quindi c'è motivo per essere fortemente preoccupati. È chiaro che, come ricordava, è fondamentale attuare dei programmi di prevenzione appunto soprattutto in questa fascia di età. Sicuramente lo stile di vita è importante, anche se occorre ricordare sempre che l'obesità è una malattia dove la genetica gioca un ruolo fondamentale, fino anche al 70%, quindi è un po' l'interazione tra i nostri geni e l'ambiente in cui viviamo che poi causa questa epidemia. Detto questo, comunque, oltre ai programmi di prevenzione a livello, diciamo, appunto scolastico, vogliamo dire urbano, eccetera, sicuramente possiamo fare dei passi piccoli ma importanti anche nella nostra quotidianità. Dunque, molti degli errori che compiamo sono dovuti, secondo me, alla scarsa conoscenza del problema, quindi a una scarsa educazione. Quindi l'invito che rivolgiamo ai genitori, a quelle famiglie, è quello di sempre affidarsi a esperti, quindi appunto nel caso dell'età infantile a pediatri, nutrizionisti, perché è fondamentale educare quanto prima il bambino ha una corretta alimentazione, quindi un'alimentazione che sia varia, sia ricca in frutta e verdura, legumi, pesce, ma anche educarlo poi a una adeguata attività fisica, una riduzione della sedentarietà. Questo anche attraverso piccole cose, laddove chiaramente il luogo in cui si vive lo permetta, per esempio, non so, portare il bambino a scuola a piedi, incoraggiare il gioco all'aria aperta, l'uso, non so, della bicicletta, oppure l'abitudine di fare le scale a piedi piuttosto che utilizzare l'ascensore. Quindi ecco, piccole cose dove certamente anche l'esempio dei genitori è importante. Quindi l'intervento che si fa sul bambino, ovviamente un intervento che deve coinvolgere la famiglia, anche perché spesso il problema di obesità o comunque sovrappeso, proprio per questa componente anche genetica che ricordavo prima, ricorre, insomma, è presente anche in altri familiari, quindi un intervento che include certamente la famiglia.
Tenendo conto, professoressa, che l'obesità, lo sappiamo, non ha solo effetti sul corpo, ma ha anche un grande impatto psicologico sulla persona interessata in termini di vita sociale, di inclusione.
Sì, ha colto un punto fondamentale e importante, perché, insomma, perché nonostante l'obesità causi effettivamente, come abbiamo detto, anche una lunga lista di complicanze, disabilitanti, il punto è che molte aree, anche dall'opinione pubblica direi, ma anche molte aree purtroppo della medicina, è ancora considerata non una malattia ma un problema nutrizionale, una forma di malnutrizione, diciamo, per eccesso, conseguenza di scelte personali sbagliate.
Sì, la persona pigra che mangia
tanto, ecco. Esattamente, quindi ecco, la si stigmatizza, cioè questo è un problema che chiaramente ha un impatto psicologico molto importante sul paziente che affetto, perché si sente descritto come un individuo privo di forza di volontà, appunto spesso è dipinto come goloso, pigro e quindi è responsabile, direi, della sua stessa condizione, mentre invece l'obesità è una malattia e quindi il paziente non deve assolutamente essere stigmatizzato per questo. Quindi ecco, la lotta, secondo me, contro lo stigma di cui è vittima il paziente con obesità, e questo in ambito scolastico, ricordava appunto i bambini, ma anche in ambito lavorativo e anche, come dicevo, in ambito sanitario, ahimè, coincide veramente con la lotta alla banalizzazione dell'obesità come un disordine nutrizionale, come una scelta di stile di vita sbagliato.
Poi credo che anche lo stigma, gli stereotipi che raccontano, come dicevamo, lo solo di pigrizia, alimentazione scorretta, finiscono con allontanare la persona anche dal ricorrere all'aiuto medico.
Beh sì, c'è un mondo di fai da te, di diete improvvisate, di diete poi di fatto scorrette, che potrebbero nel tempo portare anche a dei deficit nutrizionali, poi comunque diete che per come sono strutturate non sono chiaramente delle diete che impattano positivamente sullo stile di vita e che non sono neanche supportate da evidenze scientifiche. Quindi la cosa fondamentale è garantire a questi pazienti delle cure basate sull'evidenza. Quindi ecco, il fai da te è scoraggiato, ma è anche scoraggiato il rivolgersi a persone che non siano esperte.
È un'equipe multidisciplinare che deve prendersi carico della persona con obesità, da quanto lei ci ha raccontato, considerando le caratteristiche di questa malattia. Professoressa, ci sono anche delle novità terapeutiche, ne avete parlato al Congresso europeo sull'obesità, che citavo prima, che si è proprio chiuso in questi giorni. Ci fa un quadro veloce di come sta cambiando e cambierà anche l'approccio terapeutico nei confronti di questa patologia?
Sì, veramente ci aspetta, c'è grande fermento, ci aspetta una imminente rivoluzione, insomma, nel paradigma del trattamento farmacologico dell'obesità, che veramente affiancherà in maniera sempre più decisa l'approccio nutrizionale, anche comportamentale, ma anche la chirurgia bariatrica, considerando le percentuali di calo ponderale che appunto i farmaci in uscita, ma anche appunto ancora allo studio, permetteranno, ecco, di ottenere. ottenere. Ci sono appunto in uscita, dico in uscita, ecco, mi riferisco all'Italia, ma anche ancora in fase di studio, se ne è parlato molto in questi giorni, farmaci altamente innovativi, sempre più efficaci, soprattutto poi quello che ci interessa, anche sicuri, e quindi ecco, penso che questo veramente rivoluzionerà il trattamento dei nostri pazienti. Chiaramente questi farmaci devono essere prescritti dal medico dopo un'attenta valutazione dell'indice di massa corporea del paziente, dopo lo screening appunto delle complicanze, come dicevo prima, associate all'eccesso di peso, e al termine ecco di questa valutazione, ecco, come ricordava, anche multidisciplinare, si valuta appunto se vi è l'indicazione a assumere questi farmaci, sempre comunque chiaramente in aggiunta alla dieta e all'attività fisica. Sono farmaci che hanno una indicazione solo per i pazienti appunto con un indice di massa corporea superiore o pari a 30, quindi affetti da obesità, oppure per pazienti con un indice di massa corporea tra 27 e 30 che abbiano però sviluppato almeno una complicanza correlata al peso. Purtroppo ad oggi sono farmaci per i quali non vi è rimborsabilità, quindi il loro costo è interamente a carico del paziente.
Professoressa, grazie per essere stata con noi, ci sentiamo presto, le auguro una buona giornata.
Grazie, arrivederci a tutti.
C'è Carlo Salvatori in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza in redazione. Noi ci sentiamo dopo il GR delle 12, ma ci vediamo se volete sin d'ora o quando magari tornate a casa, non avete nulla da fare. Sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute ogni giorno postiamo una video intervista. Vi auguro una buona giornata, state bene.